Martedì 23 novembre, ciao a tutti e a tutti, questa è Note Cose Città e questa è naturalmente Radio Onda Rossa 87.9. E oggi torniamo finalmente, informazione tipo, buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutte e ciao a tutti.
Oggi, scusami, ma mi sto un po' impicciando con il mix,
ti vedo.
Per fare una cosa nuova. C'è qualcosa che non... non lo so, funziona tutto ma non mi convince, sai, quella sensazione...
Tutto a posto e niente in ordine.
Com'è? Tutto a posto e niente in ordine. Allora, dai, che abbiamo un sacco di musica.
Madonna, ma anche abbiamo cominciato, già
sì,
c'è fretta.
Sì, aspetta che devo... Vai, che io intanto smanetto qua con le rotelle. Che
vado
che
dove?
Giro. Non lo so, vai.
Dai, spiego la puntata, Ale?
Spiega.
No, oggi la dedichiamo, la nostra puntata la dedichiamo al sassofono, in particolare la dedichiamo alla relazione tra il sassofono e quella che possiamo dire con il rock e una pop music. Non abbiamo la pretesa di fare la storia dello strumento, anche se qualche informazione e qualche curiosità Ale ce la regalerà. Non facciamo non è neanche un best of, quindi non sono le migliori canzoni rock o pop che utilizzano un sassofono. E anzi abbiamo volutamente
proprio
tenuto fuori, no per niente, tutte grandi canzoni, ma abbiamo tenuto fuori le grandi canzoni, quelle che molti potrebbero aspettarsi, e quindi abbiamo cercato di essere un po' originali. La puntata non c'è nessuna ricorrenza particolare se non il fatto che pochi mesi fa il sassofono ha compiuto 175 anni di vita, uno strumento relativamente giovane, ma non è questo il senso della puntata. La puntata è nata come tante volte quando chiudiamo qui e ce ne andiamo verso casa con Ale, cerchiamo di capire cosa fare la settimana successiva. Tra le ipotesi c'era appunto quella di dedicare una puntata al sassofono, e perché entrambi avevamo la sensazione, abbiamo una sensazione che adesso abbiamo in parte verificato, che c'è stato un ritorno del sassofono, cioè che negli ultimi 10 anni, diciamo così, 10-15 anni, il sassofono nel rock appunto è tornato abbastanza di moda. Abbiamo fatto le nostre ricerche in rete, non c'è nessuno studio, nessuna tesi di laurea né di dottorato, però abbiamo capito che diverse testate, diversi blog hanno dedicato articoli, approfondimenti, interviste a questo tema
e hanno riscontrato
tra le altre Rolling Stone una decina d'anni fa, e Loud and Quiet ha dedicato un blog abbastanza importante e noto di musica, diciamo indie, ha dedicato un lunghissimo articolo a luglio di 2 anni fa, e a settembre del 2020 un altro blog abbastanza seguito e comunque ben fatto, che si chiama Trebelzin, ha pubblicato appunto un lungo articolo che già dal titolo dice molto di quello che faremo noi oggi, di quello, insomma, morte e resurrezione del sassofono. Leggo l'attacco del pezzo perché è utile, in qualche modo sentiamo di condividere quello che scrive il giornalista e lo facciamo in qualche modo nostro. Il sassofono merita di meglio, è stato calunniato, degradato, declassato a fastidio, la sua statura è passata dalla musicalità soprannaturale di leggende del jazz come John Coltrane e dal vivere una vita come parte standard di una formazione rock, per diventare nel migliore dei casi un espediente, nel peggiore una novità indesiderata e molto spesso un meme.
Vabbè,
tanto di questo,
un saluto a Fausto Papetti.
Certo, calca un po' la mano il giornalista, però c'entra un punto, e certamente questa maniera di vedere il sax come un espediente o nel peggiore dei casi una novità indesiderata è figlia di un abuso, di una sbornia che c'è stato l'utilizzo del sassofono negli anni 80, e noi proprio dagli anni 80 partiamo, e quindi certamente non partiamo con un pezzo che, come dire, in cui l'utilizzo del sax è un espediente, tutt'altro. Il gruppo già lo ascoltiamo in sottofondo e si chiamano Grand Juice. Grand Juice è un gruppo nato, sono quattro amici, quattro studenti del liceo d'arte di Glasgow, e un gruppo nato a cavallo tra l'esplosione del punk e l'inizio della stagione post-punk, cioè in una sorta di terra di mezzo. Il loro nome è, nasce dalla, dall'unica bibita di cui era provvista la loro sala prove. È un gruppo che non è molto conosciuto qui in Italia, ma è molto importante in Gran Bretagna, e a dire della loro importanza sulla scena musicale e appunto britannica, il mensile Mojo li ha piazzati sul podio e degli artisti indipendenti più importanti di sempre, quelli britannici, subito dopo gli Smiths, che sono primi, e subito prima dei Jesus and Mary Chain. Il verso di una loro canzone, che recita Rip It Up and Start Again, quella che sentite in sottofondo, ha dato il titolo al libro più famoso sul post-punk, quello di Simon Reynolds, che da noi è uscito col titolo Post-Punk, punto, punto e basta. Poi in realtà la band scozzese era la nemesi di quello che accadeva attorno a loro nella fine degli anni 70. Non si drogavano, non bevevano e affidavano soprattutto le proprie stanze artistiche al recupero di un passato che invece in quegli anni era rifiutato in blocco. Loro nel loro sound recuperavano tanto i Beach Boys, ma tanto anche i Buffalo Springfield, e negli anni a venire questa loro alchimia, questa loro formula ha in qualche modo marchiato quello che sarebbe poi stato chiamato Britpop. Senza gli Orange Juice e la Postcard Records, che è l'etichetta che ha sostenuto i loro esordi, e l'etichetta scozzese, e gli Smiths, i Brass Sebastian, ma anche i Franz Ferdinand avrebbero certamente suonato in maniera differente. Nel loro secondo album, Rip It Up, del 1982, e che è quello che gli ha consentito di entrare nella top 10 britannica, e gli Orange Juice sconvolgono dopo il successo del primo album, quindi hanno a disposizione la casa discografica investe su di loro, ha ragione poi, e quindi loro invitano una serie di musicisti, li coinvolgono nella registrazione dell'album, violinisti, percussionisti, pianisti e anche filicornisti. Però tra tutti questi guest, tra tutti questi ospiti, spicca certamente il sassofono di un musicista jazz che si chiama Dick Morrissey, si chiamava anzi, e lui fa la parte del leone nella title track, che è la maggior hit del gruppo, ma suona soprattutto magnificamente nella canzone che ci ascoltiamo ora e con cui cominciamo questa puntata. La canzone si chiama I Can't Help Myself.
I can't help myself.
e con gli Orange Juice. Abbiamo aperto questa puntata, non ho neanche ricordato i nostri contatti, che sono lo 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi. Allora facciamolo un po' di storia, perché il sassofono nasce dalle mani di Adolf Sax, un costruttore di strumenti musicali di origini belghe. Siamo all'incirca nella metà dell'Ottocento. Il suo scopo era quello di inventare uno strumento che fosse diciamo più potente degli strumenti ad ancia che erano presenti nelle bande, soprattutto quelle militari, quindi dei clarinetti, degli oboi e dei fagotti. Poi lo strumento nel corso degli anni ha subito diverse modifiche fino ad arrivare alla forma che conosciamo tutti quanti oggi. A cavallo tra i due secoli il sassofono appare anche nelle opere, nelle composizioni orchestrali dei grandi compositori dell'epoca, Ravel, Stravinsky, Bartok, eccetera, eccetera, ma è indubbiamente nel jazz che trova la sua casa. E prima nelle big band, nelle grandi orchestre di swing degli anni 20-30, e non aveva all'epoca una sua personalità, era considerato un po' uno strumento messo lì per riempire, per far volume. Poi nel corso degli anni 20 Coleman Hawkins gli darà un linguaggio completamente nuovo, se lo inventerà praticamente da zero. Noi ci stiamo ascoltando The Stampede, un brano del 1926 dove per la prima volta questo linguaggio inizia a prendere una forma assolutamente compiuta. Noi però ci occupiamo di rock, quindi siamo alla fine degli anni 40, primi anni 50. Il sassofono non ha difficoltà a entrare nel nascente rock and roll, superando senza problemi anche le evoluzioni musicali poi che poi insomma arriveranno verso il rock. Supera indenne gli anni 60, dove la Motown lo spingerà moltissimo. Negli anni 70 si assistono a due principali tendenze: la prima è quella di avere un sassofono all'interno della propria band, e la seconda quella di ospitare invece dei sassofonisti per fargli fare magari degli assoli all'interno delle canzoni rock e pop. Uno dei gruppi che più ha contribuito al sax in formazione sono i Roxy Music, attivi tra il 70 e i primi anni 80. Brian Ferry e Brian Eno nella prima formazione, al sax c'era Andy MacKay. Il disco di esordio uscì nel 1972. L'intuizione è proprio di MacKay, che convince Brian Ferry che può rendere unico il sound di questo gruppo che si stava formando con il sax e l'oboe, che è l'altro strumento che suonava. L'intuizione è assolutamente corretta, Roxy Music diventano già dal loro esordio una band destinata poi a influenzare la new wave, il synth pop, fino ad arrivare al new romantic, i Duran Duran, Spandau Ballet sono diciamo loro figli, Fabio, possiamo dire così, no?
Non so se gli fa onore questo, ma...
non lo so se gli fa onore, però comunque hanno influenzato tantissimo tutta quella generazione lì. E nel 2019, non a caso, i Roxy Music entrano all'interno della Rock and Roll Hall of Fame. E qualche anno fa un'università inglese che si chiama la Reading University ha proprio assegnato una laurea ad onore a MacKay. La motivazione è quella che ha contribuito in maniera fondamentale a portare il sassofono nel mondo del rock. Noi ci ascoltiamo la traccia che apre il loro album di esordio, questa è Remake, Remodel, e loro sono i Roxy Music.
Ale, un giorno mi spiegherai perché i tuoi pezzi arrivano fino all'ultimo vibrazione di piatti. Il mio me l'hai sfumato prima sul solo di sax.
Perché sfumavano loro.
Ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo in separata sede, però.
Dai, lasciamo la Gran Bretagna per andarci negli Stati Uniti, ad Athens, Georgia, per la precisione. Il prossimo gruppo in scaletta, i REM, non ha certo bisogno di presentazioni. Con loro torniamo negli anni 80, dopo questo passo indietro nei 70. Per la precisione andiamo nel 1987, l'anno di uscita del loro quinto album, splendido, il più politico della band, Document. Come spiegava ai tempi dell'uscita dell'album, nelle interviste promozionali che concedeva, Michael Stipe appunto spiegava che il fuoco è l'argomento dell'intero LP, il fuoco che distrugge e che purifica. In Fireplace, la canzone che vi facciamo ascoltare, una canzone che parla di una... andatevi a cercare la storia, se vi interessa, se siete appassionati, no, se siete appassionati probabilmente la conoscerete. Comunque la canzone parla di una setta religiosa che si chiamano gli Shakers, e in questa canzone, in Fireplace, appunto, ad accendere il fuoco e a farlo divampare, assolutamente divampare, il sax di Steve Berlin. Il nome forse vi dirà poco, però certamente conoscete il gruppo di cui poi in futuro avrebbe fatto parte, che sono i Los Lobos, che non sono solo la Bamba, ovviamente. Loro sono i REM invece, e questa è Fireplace.
Posso alzare o vuoi anche i piccoli secondi finali?
No, così
alla
andava,
fine della sfumata.
Così okay, andava bene,
perfetto,
grazie.
Meno male.
Continuo io se vai. Posso. Restiamo negli Stati Uniti. Il prossimo artista in scaletta è Jack Antonoff. se il suo nome anche in questo caso non dovesse dirvi nulla, vi basti sapere che è autore e produttore di numerosi giganti della scena musicale statunitense contemporanea. Tre nomi su tutti: Taylor Swift, Lana Del Rey e St. Vincent. E pure vi basti il fatto che a 38 anni, forse non ancora compiuti, ha già vinto 5 Grammy Awards. All'attività di autore e di produttore, Antonoff affianca quella di musicista in proprio, diciamo così, quando fa musica per conto suo utilizza una sigla che non è un vero e proprio gruppo, diciamo gli altri componenti ruotano abbastanza, e comunque prende il nome di Bleachers questo progetto, questa band. Sotto questa sigla ha già licenziato 3 album: Strange Desire nel 2014, Gone Now nel 2017 e Take the Sadness Out of Saturday Night, che è una delle uscite migliori di questo 2021, oltre che un grandissimo titolo. Originario del New Jersey, Jack Antonoff non nasconde la sua autentica venerazione per il suo conterraneo, lo sentiamo in sottofondo, Bruce Springsteen, che presta la sua voce nel singolo Chinatown. E comunque, al di là della venerazione per Bruce Springsteen, lui venera proprio il sound anni 80 della High Street Band. Quindi, insomma, per tutti questi motivi nella sua formazione non poteva certamente mancare un sassofono. A suonarlo è Ivan Smith, un session man molto, molto ricercato negli Stati Uniti, che tra gli altri ha collaborato con David Byrne, con i National, con Andrew Bird, con Bon Iver. Il New York Times, recensendo il disco, ha descritto il suo modo di suonare il sax con i Bleachers come un omaggio a Clarence Clemons, il big band della High Street Band. È sempre lui che suona sotto. Il momento migliore dell'album sono, a nostro avviso, i frammenti di dialogo, le grida e la gioia contagiosa quando tutti i componenti del gruppo cantano l'assolo di sax di questa splendida, davvero splendida, How Dare You Want More.
Ecco, siamo agli anni 80 dei Bleachers. Anni 80 che lasciamo perché hanno
anni 80 reali e anni 80 ideali.
E anni 80 ideali perché veramente ci hanno regalato una scorpacciata di sax, quasi un'indigestione. Tanto che con il decennio successivo, quindi con i 90, e vediamo che insomma tendenzialmente la presenza del sassofono è decisamente meno, meno prepotente, come dire.
Assolutamente.
Però c'è una splendida eccezione, che è il gruppo che sentite in sottofondo, ovvero i Morfin, che poi per una veramente tragica coincidenza la loro carriera si svolge proprio da 1990 fino al 1999, anno della morte di Mark Sadman. Qui in questo trio di Boston è il sax a farla da padrone, il sound di sax, del sax di Dana Colley, che a lui spetta il compito un po' di sopperire alla mancanza della chitarra. È lui stesso che spiega l'idea che c'è alla base dei Morfin. Dice: gli anni 90 sono stati un'epoca in cui tutto era possibile, il punk aveva permesso a chi non avrebbe mai preso in mano uno strumento di mettersi a suonare, la musica era diventata accessibile a tutti, per esprimerti non dovevi essere un grande musicista, bastava la passione e il desiderio. I Morfin volevano essere una voce distinta, avevano assorbito tutto quello che c'era stato prima e volevano reincarnarlo attraverso la nostra interpretazione. Io ascoltavo soprattutto jazz e volevo fare del sax uno strumento rock. Il brano che ci ascoltiamo è tratto dal loro album probabilmente migliore, sì, Cure of Pain, la canzone Ahead with Wings. Una curiosità, e con lei e dal vivo suona sia il baritono che il tenore, li suona insieme. Questa era una tecnica molto utilizzata da un altro incredibile sassofonista jazz, Roland Kirk. Lui era non vedente, spesso suonava tre sassofoni anche contemporaneamente, aveva anche un approccio molto fisico, questo ne riparleremo dopo. A un certo punto perse anche un braccio, gli chiesero: adesso come farai a suonare? Dice: non c'è nessun problema, prima suonavo tre sassofoni con due braccia, adesso un sassofono con un braccio solo, è un gioco da ragazzi. Loro sono i Morfin, Ahead with Wings. Morphine, Cure for Pain, Radio Onda Rossa.
Ecco, questo magari era l'unico nome tra virgolette scontato che poteva esserci in una scaletta del genere, ma
messo.
Il giusto tributo al sax di Colley, per carità, ma soprattutto al grande e indimenticato Mark Sandman. Lasciamo Boston e i Morphine, torniamo in Europa, torniamo in Gran Bretagna, perché in sostanza solo in questi due paesi credo che oggi rimpalliamo tra Stati Uniti e Gran Bretagna.
No, ce n'è un altro pure sempre in Europa, Svezia.
Ah, è vero, bravissimo. Vabbè, Gran Bretagna, PJ Harvey, non sarà il suo miglior disco, ma non si può dire che The Ops 6 Demolition Project non sia un lavoro coraggioso.
Chi ha detto?
Non lo so, sono quelle frasi retoriche che si dicono all'inizio. Okay. Lui, a partire dal progetto interdisciplinare di cui è parte e di cui è anche Climax, lo è perché è un disco crudo, politico, pieno di spigoli, quelli che hanno colpito la mente e lo stomaco di Polly Jean durante il lungo viaggio intrapreso insieme a un fotografo, Seamus Murphy, dal 2011 al 2014 tra Kosovo, Afghanistan e Washington DC, e dal quale ha preso corpo un libro, si chiama All of the End. I versi sono di Polly Jean, le fotografie sono di Murphy, poesie poi diventate canzoni al Somerset House di Londra, dove il disco è stato inciso all'interno di uno studio installazione dalle pareti di vetro. Quindi per un mese i musicisti e i produttori dell'album hanno lavorato sotto lo sguardo del pubblico, dei fan e dei curiosi. E a sostenere la voce di Polly Jean sono i collaboratori fidati di sempre, i polistrumentisti John Parrish, Mick Harvey, Jean-Marc Batty e Flood. Ma tanto del sapore di questo nono album dell'artista inglese è dato certamente dai fiati, tra questo il sax di Enrico Gabrielli, il sassofono tra i mille progetti a cui ha partecipato e partecipa lega certamente il suo nome ai Calibro 35. Lui, insieme a un altro italiano, al chitarrista Alessandro Stefana Asso, ha partecipato appunto alla realizzazione dell'album di PJ Harvey. Ricordiamo che la stessa Polly Jean suona il sassofono, non lo fa solo per apparire nelle fotografie, il primo strumento che ha studiato. Lei stessa dice che non è un fenomeno, ma suona anche in altri album, suona soprattutto la parte dei riff, ma in questo caso nella canzone che ci ascoltiamo, che si chiama The Ministry of Social Affairs, e a fare la parte del leone il protagonista indiscusso è certamente il sassofono di Enrico Gabrielli, e niente, ce l'ascoltiamo. That's what they want. Oh,
Madonna, endemoniato era sto sax. Senti che è partita sotto, posso spiegare?
Bellissimo,
però,
vero.
Posso spiegare? Allora, siamo entrati negli anni 2000 e quindi andiamo adesso a...
Però faccia sentire un po'.
Eccola. Basta, direi, anche basta. E insomma, ci addentriamo in questa panoramica di gruppi che stanno contribuendo nella musica rock e indipendente al recupero del sassofono dopo la sbornia appunto degli anni 80. Questo non vale solo però per la musica indie e per il rock, c'è anche l'hip hop che non l'abbiamo toccato, tutto il lavoro di Kamasi Washington insieme a Kendrick Lamar, certo. E poi anche una scena inglese di questi ultimi anni fortemente anche contaminata, che sta indubbiamente contribuendo alla rinascita di questo strumento. Vado però a spiegare la presenza di Ricky Martin in sottofondo, perché a testimonianza di quanto abbiamo detto all'inizio sul recupero appunto di questo strumento nella musica, c'è un'intervista trovata in rete di Julius Lawrence, che è il vice direttore di un importante sito che si occupa di sassofono, che con grande fantasia hanno chiamato Sax il sito semplicemente.
Vabbè, d'altronde lo strumento
sax.co.uk.
Adolf Sax, che inventa uno strumento, lo chiama Sax.
Lo parte la mitomania. Comunque, sax.co.uk. E lui fa un importante spunto di riflessione e dice: a partire dalla fine degli anni 90, la grande esplosione di musica latina in tutto il mondo, e cita proprio Livi la vita loca di Ricky Martin, se non sbaglio anno 1999, ha contribuito tantissimo alla riscoperta degli ottoni. Poi qui c'è tutto un discorso: il sax in realtà è considerato un legno, visto che
è uno sbagliano loro
lancia,
che fanno.
Non lo so, perché ha detto ottone, comunque insomma cambia poco, strumenti a fiato. Dice che c'è stato un enorme acquisto anche di sassofoni durante il lockdown. Lui questo lo giustifica dicendo magari tanta gente aveva la voglia,
tutti vicini dentro casa,
esatto, di imparare a suonare questo strumento. Il lockdown, tra le tante cose brutte che ci ha dato quella per chi ne ha approfittato di avere tempo, quindi magari hanno comprato dei sassofoni, hanno iniziato a impararlo. E dice: l'ultimo grande aumento che ricordo come una cosa specifica è stato un'enorme popolarità dei baritoni poco dopo che Amy Winehouse ha pubblicato Rehab, e non a caso Amy Winehouse riprendeva proprio il sound della Motown degli anni 60 in quel brano di cui abbiamo parlato all'inizio. Comunque il gruppo che noi ci andiamo ad ascoltare sono i Viagra Boys, due album all'attivo più un terzo tra i due distribuito soltanto in 500 copie, formazione post-punk svedese nata nel 2015, il primo disco Street Worms è del 2018, l'ultimo Welfare Jazz, a mio parere una delle cose più belle uscite in questo 2021, meno di un mese fa, tra l'altro la band è stata sconvolta anche dalla morte del chitarrista e fondatore Benjamin Vallée, scomparso lo scorso 27 ottobre a soli 47 anni. Noi ci ascoltiamo dal loro primo album Slow Learner, dove sentiamo il sax di Oscar Carle, che si prende decisamente tutta l'ultima parte del brano. Loro sono Viagra Boys.
You don't need a
Slow Learner per Via Grabois. Ora non sarà un caso, Fabio, se uno dei dischi, intanto in sottofondo ci sentiamo Amy Winehouse, come abbiamo visto ha contribuito anche lei alla rinascita dello strumento.
Ma sai quanti staranno dicendo, ma basta, perché parli, alza un po' la musica,
alzo. Sempre bella. E dicevo, non sarà un caso che uno dei dischi più celebrati di quest'anno vede all'interno delle sue fila proprio un sassofono. Loro sono un settetto, si dice?
Sì.
Un settetto di base a Londra. Questo disco di esordio è davvero qualcosa che lascia presagire che questi ragazzi e ragazze ci daranno tanta bella musica nei prossimi anni. Loro sono di Londra, sono i Black Country New Road, dei quali sicuramente parleremo nelle migliori uscite dell'anno. E il sassofonista del gruppo è Lewis Ewans, che nell'esibizione dal vivo tra l'altro ricopre un posto di primo piano, quindi non soltanto nella musica, anche a livello scenografico e visivo. Infatti si prende il centro della scena, mette il cantante un po' più all'angolo, e questo perché il sassofono, soprattutto nel registro tenore, diciamo, è lo strumento che più si avvicina al registro della voce umana, e quindi per i Black Country New Road il sassofono è proprio questo, è un'altra faccia della stessa medaglia a livello proprio di melodie. E anche Ewans ci tiene a dire la sua sulla rinascita del sassofono e dice: l'era dello streaming ha aperto generi come il jazz, la salsa e il blues a persone che altrimenti non l'avrebbero mai scoperto. Spotify è deludente su tanti punti di vista, ma ci sono un paio di vantaggi, ha detto. Per esempio, persone da qualsiasi luogo potrebbero ascoltare un vecchio disco di Ornette Coleman, e va bene per quello, e questo è sicuramente un motivo per cui si stanno vedendo in giro molte più band che utilizzano il sassofono. Dal disco di esordio dei Black Country noi ci ascoltiamo Chance Fair.
Cirque du Soleil. And it was such an intimate performance. I swear to God, he looked right at me and let a silk red ribbon fall between your hands. But as I slowly sobered, I felt the rubbing of shoulders. I smelled the sweat and the children crying. I was just one among crowded stands. And still with sticky hands, I bolted through the gallery with colorless things on my best white shirt and nothing to lose. Oh, I was born to run. It's the country out there.
E poi se li incontri dici: madonna, ma questi sono piccoli,
sì, sono...
Io l'ho visti, cioè,
sette ragazzini,
sembrava
sì.
La foto di fine anno dei
Lasciamo
Potter.
Perdere.
Vai.
Dai, io...
Oddio, chi è sto mulo?
Ce ne riandiamo negli...
Ah, sì.
Ce riandiamo negli Stati Uniti per la quinta e ultima traccia della mia parte, diciamo, della mia selezione. In questa puntata, ricordiamolo, dedicata al ruolo del sax nel rock. E la canzone fa parte di uno dei titoli più belli e sottovalutati del 2020, Ultimate Success Today, il quinto album dei Proto Martyr, è una band post-punk statunitense. In questo album il gruppo di Detroit non rivoluziona la formula dei quattro lavori precedenti, ma prova a fare comunque qualcosa di diverso, e per capirlo basta scorrere la lista dei musicisti ospiti in questo album. Tra questi figurano una voce femminile, un clarinetto basso, un flauto, una violoncellista, e soprattutto figura il sax contralto di Jamil Moondock, che è un musicista jazz allievo di Cecil Taylor. È scomparso Moondock lo scorso agosto, e il suo sax a rendere ancora più bella e potente questa canzone. Alzate il volume, Processed by the Boys.
came back to town. Why not let them earn a living? Fill out the form, download the app, submit your face into the scanner. Everybody's hunted with a smile, being processed by the boys. Tattoos of the children, so cool, so nice.
Diciamo che ascoltata a volume che abbiamo tenuto fa veramente godere. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, sono le 21:21 e parliamo in chiusura di una collaborazione, quella tra i Timber Timbre e Colin Stetson, una collaborazione iniziata nel 2011 sull'album Creep On Creeping On e proseguita anche sul successivo Hot Dreams, con cui concludiamo la nostra puntata. Stetson è uno dei più interessanti sassofonisti della sua generazione. Tra i suoi album solisti più acclamati ci sono i tre volumi New History Warfare usciti per la Constellation, che meritano davvero di essere ascoltati. Uno dei suoi tratti caratteristici è il sax basso, il baritono o addirittura il sax contrabbasso, quello con registro più basso. Andatevi a vedere qualche foto se non conoscete lo strumento. E entrambi gli strumenti poco utilizzati nel mondo del jazz, ma anche nella musica.
È faticosissimo, fa impressione, visto dal vivo lui fa impressione.
Immagino. E presenta anche con gli stessi alcune affinità con un altro sassofonista di cui abbiamo accennato prima, che sentiamo in sottofondo, che è appunto Roland Kirk. Con lui ha in comune l'essere intanto un polistrumentista, poi di utilizzare la respirazione circolare, quella in pratica che permette di mandar fuori l'aria mentre si respira. Di fatto si potrebbe creare un suono unico e continuo senza mai una sosta, quindi anche fisicamente molto molto duro da affrontare. E poi un approccio fisico allo strumento, un approccio percussivo, quindi non solo il rumore dei polpastrelli sulle chiavi, ma anche il rumore prodotto proprio dalla respirazione. Stetson suona a volte dal vivo proprio con un microfono sul pomo di Adamo. Le sue collaborazioni nei territori indie rock, quindi fuori anche dal suo mondo jazz e d'avanguardia, sono con Tom Waits, con gli Arcade Fire, con Bon Iver, Faced, Animal Collective e ultima quella sul nuovo album uscito pochi mesi fa dei Mogwai. E quello che ci ascoltiamo qui però ci piace considerarlo un po' come una sorta di deliziosa sintesi di tutta la nostra puntata, quindi un musicista.
E poi ascoltando quello che suona qui e poi uno ascolta
esattamente,
i suoi album, resta abbastanza
resta abbastanza colpito. Lui è un musicista jazz che, dopo aver raccolto l'eredità dei grandi del sassofono del passato, dopo aver esplorato anche il lato più estremo delle possibilità dello strumento, sull'esempio di maestri come Kirk, come Roscoe Mitchell, o in tempi più recenti come Anthony Braxton, ha portato e adattato il suo suono, il suo sax, nel mondo della musica rock e indie. Qui non dà sfoggio di una tecnica incredibile, suona poche note, ma insomma non serve, no, avere una tecnica incredibile, ne abbiamo parlato prima, serve avercela questa cosa nel sangue. Noi ci sentiamo, penso, martedì prossimo. Grazie a chi ci ha ascoltato, penso, perché
c'ho
una serie di cose di lavoro che adesso non te sto dicendo. Comunque, Hot Dreams, Timber Timbre, ciao. Grazie, ciao a tutte e a tutti, e sostenete sempre Radio Onda Rossa.
I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal, I wanna steal my mind. And I want a chance, I want a chance, I want another chance. To distill, to distill their time.
E vabbè, è buio, la puntata è finita, c'è una canzone meravigliosa in sottofondo, arriva un trillino e quindi il pezzo riparte. Hot Dreams.
I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal, I wanna steal my mind. I want a chance, I want a chance, I want another chance. To distill, to distill their time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams of you. Ah, hot dreams. I wanna rise, I wanna rise up beside you. I want to be, I want to be a champion in your eyes. And I wanna follow through on all my promises and threats to you, babe. Hot streams, hot streams. We'll fork and divide, fork and divide. I wanna take, I wanna take, I wanna take, take all of your air. I wanna find, I wanna find, I wanna find another daydream, another nightmare. I wanna lie, I wanna lie, I wanna lie, lie me down in your stream. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams. I wanna wake from hot dreams of you, babe.